Allora, siete pronti a ricevere la parola del Signore? Perché oggi credo che l'avete già ricevuto attraverso le testimonianze. E blocco ogni spirito di paura, perché non dobbiamo avere paura alla presenza del Signore. E ogni volta che abbiamo paura ci accorgiamo, come ci ricordava Caterina, che c'è qualcosa che ci sta soffiando sotto, no? È il diavolo che fa paura alle persone, a volte perfino ai credenti. E quindi è nel nome di Gesù che blocchiamo ogni spirito di paura. Non è solo di questo che voglio parlare questa mattina, ma vogliamo insieme capire che siamo nelle mani di Dio. Vi ricordate la parola che vi ho dato all'inizio? Non ho io il potere di fare con voi quello che voglio, dice il Signore. Così come l'argilla è nelle mani del vasaio, così siamo noi. E sapete, è bello essere nelle mani di Dio, perché sì, ci fa cambiare forma tutte le volte che ci tocca, e gloria a Dio per questo. E anche nello stesso tempo ci ammorbidisce e ci rende capaci di modellarci. Subito siamo molto rigidi, ma man mano che la mano di Dio passa su di noi, man mano che impariamo a riconoscere la mano di Dio nella nostra vita, ecco che la paura va via. Ma perché? Perché c'è la presenza del Signore nella nostra vita. Vi immaginate la mano di Dio che, come il vasaio, non so se l'avete mai visto, forse l'avrete visto in televisione, ormai sono cose da documentari, roba che qua da noi non succede più, però questo artigiano che fa girare la terra sulla ruota e da questo mucchio informe di terra a un certo punto comincia a crescere un vaso. E questa è una cosa meravigliosa, perché è quello che Dio sta facendo con ognuno di voi. Ognuno di noi è quel pezzo di terra che sembra inutile, che sembra sì un pezzo di terra come tanti altri, ma che impastato dalle mani di Dio prende una forma, e prende una forma adatta a contenere. Se vi ricordate questa immagine, una forma adatta a contenere. C'è di quelli che hanno il vaso più aperto, c'è di quelli che hanno il vaso che si richiude e ci si mette anche sopra il tappo, ma tutto nasce da un mucchio di terra lavorato dalle mani del vasaio. È così che ognuno di noi ha una forma diversa a seconda dell'utilizzo che Dio ha preparato per noi. Nella lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni, il capitolo 4, ci sono alcune cose che vogliamo riflettere insieme. Dal verso 12 dice: nessuno ha mai visto Dio. C'è chi dice di avere visioni, c'è chi dice di aver avuto immagini, c'è chi si è fatto immagini, ma Giovanni che aveva visto Gesù, Giovanni che aveva vissuto con Gesù, Giovanni che era stato con la testa appoggiata sul cuore di Gesù, dice: nessuno ha mai visto Dio. Verso 12 del capitolo 4 della prima Giovanni. Considerate questa espressione: lui che ha visto Gesù e sapeva che Gesù è Dio, però dice: attenzione, non vi ingannate, nessuno ha mai visto Dio. È una parola forte questa. Lo dice Giovanni. Giovanni, ma come? Ma Giovanni, tu hai visto Gesù e sai che Gesù è Dio. Però Giovanni non si ferma all'apparenza di Dio. Perché la verità che Dio ha dato attraverso Maria, il corpo di Gesù, ed è stato abitato dallo Spirito Santo da subito, per poi essere riempito dello Spirito Santo quando inizia il suo ministero, fisicamente era un uomo e la sua fisicità umana non era Dio. Non so se mi spiego. Dio era la realtà che era dentro di lui. Quindi non ci fermiamo all'apparenza del vaso. Gesù, sicuramente, certamente, vaso santo, nato senza peccato, nato per virtù dello Spirito Santo, eppure Giovanni ci fa capire che pur guardando la realtà fisica di Gesù, molti l'hanno visto ma non se ne sono resi conto di chi fosse, loro l'hanno riconosciuto come Dio e figlio di Dio, ma pure dice nessuno ha mai visto Dio, perché la realtà di Dio era nascosta in Cristo Gesù. Quindi l'immagine del vaso che contiene deve essere l'immagine che noi abbiamo di quel Dio che sta nascosto nella nostra realtà e che si esprime in molti modi, in molte maniere, come ha fatto attraverso Gesù. Quindi nessuno ha mai visto Dio. Ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio abita, Dio dimora in noi. E il suo amore è reso perfetto in noi. Difatti, quando parla di Gesù, dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia vita eterna. Cioè l'amore di Dio si manifesta, si rende evidente in Cristo Gesù, ma non è che Gesù, è vero che dice che è l'immagine di Dio, ma non ci è stata lasciata nessuna immagine fisica di Gesù, perché sennò avremmo scantonato direttamente nell'idolatria. E quindi ecco perché ci siamo fatti tante immagini fantastiche del Gesù biondo, del Gesù con gli occhi azzurri, del Gesù con la tradizione cristiano-pagana del nostro paese, ha messo insieme tante immagini. Ma Giovanni che l'aveva visto, Giovanni che c'era stato insieme, Giovanni che si era appoggiato nel giorno dell'ultima cena su Gesù, ci dà questa parola: nessuno ha mai visto Dio. Ma se ci amiamo, ce l'abbiamo dentro. E allora ecco che cosa è importante che noi comprendiamo, perché se no noi ci fermiamo alle immagini esteriori, come tanti si fermano all'esteriorità, ci guardano e ci dicono che bella persona, è meglio che andiamo più a fondo, è meglio che andiamo a vedere più in fondo, perché noi tutti siamo vasi di terra. Gesù stesso diceva: solo il Padre al potere. Gesù stesso, vivendo in un corpo, non attirava l'attenzione su se stesso e sul suo corpo. Difatti non ha lasciato a nessuno l'immagine di se stesso. Avrebbe potuto farlo. Si sono inventati la sacra sindone cosiddetta sacra, ma sappiamo che è un bluff, sappiamo che è un falso. Per quanto ci si giri attorno a tutto questo, si sa che comunque è qualcosa che è stato inventato molto tempo dopo. Affascinante, tutto quello che volete, ma l'immagine di Gesù non esiste su questa terra, ma esiste dentro di te se l'hai ricevuto. E questo credo che noi è importante che lo comprendiamo, perché se noi non arriviamo a vivere questa realtà, stiamo sempre a cercare una immagine esterna e ci perdiamo la realtà interna. Comunque vada, tu sei un pezzo di terra che è stato lavorato dalla mano di Dio e tuttora è lavorato dalla mano di Dio, adatto a contenere la presenza di Dio. Quello che è prezioso non è il vaso, ma è il contenuto del vaso. E se dentro di te c'è l'amore di Dio, questo contenuto è veramente prezioso. E anche se il vaso si dovesse rompere, questo contenuto andrà a beneficio di chi è lì vicino. E credo che questo dobbiamo comprendere. A volte spesso la vita ci rompe, ci schianta, a volte prendiamo delle botte che diciamo: mamma mia, ma che ho fatto di male? Ne ho fatto di male, ma il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato comunque, e non vivo il senso della colpa perché Gesù mi ha già perdonato. Ma capite? E quando questo amore esce da noi, sappiamo che è la grazia di Dio. Quindi nessuno ha mai visto Dio. Mettete questo punto fisso nella vostra memoria, nella vostra fede. Sappiate per certo, certo possiamo avere visioni, possiamo avere sogni, possiamo c'è chi si è sognato, si è visto la luce, si è visto la presenza del Signore, chi ha visto un'immagine. Tutto possiamo vedere, ma nessuno ha mai visto Dio. Questo lo dice Giovanni. Fidatevi di Giovanni. Giovanni l'Apostolo era uno che era molto vicino a Gesù, direi il più vicino in assoluto, quello che l'unico che è rimasto sotto la croce quando Gesù stava morendo. E Gesù dice a Giovanni: prenditi cura di Maria e a Maria, guarda, adesso c'hai un altro figlio, c'è Giovanni, incredibile, ma sotto la croce c'è solo lui, ma è lui che ci dice queste cose. E quindi io credo che parliamo con un testimone degno di fiducia. Io non vorrei sconvolgere la teologia di nessuno, però credo che facciamo bene a ritornare sempre alla parola del Signore, perché qui abbiamo la nostra fonte di verità. Perché se la nostra fede è basata su verità, la nostra fede diventa concreta e andrà avanti. Se è basata su cose belle, sentimentali, emozionali, però poi alla fine non c'è sostanza e non andremo da nessuna parte. Quindi nessuno ha mai visto Dio, ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio abita in noi, Dio dimora in noi, Dio vive dentro di noi e il suo amore è reso perfetto in noi. Quindi c'è un amore che ha bisogno di maturazione, perché Dio coinvolge noi e noi viviamo in un corpo che ha le sue emozioni e le sue esperienze. Perché abbiamo pregato anche prima per la sorella che torna in Russia? Perché ci sono le esperienze del passato e adesso c'è la nuova realtà, Cristo dentro. E quindi tutti i modi, le azioni, le reazioni saranno diverse. Perché? Perché Gesù è dentro di te. Gesù è il contenuto del tuo vaso, è Gesù che ti rende santo, è Gesù che ti rende nuovo, è Gesù che ama attraverso di te. È così che questo vaso più o meno aperto, più o meno grande, più o meno piccolo, porterà il profumo della grazia, della presenza di Gesù. Lei lo porterà in Russia, ma voi lo porterete nelle vostre case, nei vostri posti di lavoro. È così che mentre il Signore vi lavora, mentre il Signore ha la sua mano su di voi e vi trasforma in una realtà adatta a contenere, poi sicuramente passeremo quel tempo nel forno che ci consente di indurire quello che deve essere indurito, di solidificare quello che deve diventare solido, ma non prima che la mano del Signore ci abbia formato. Ecco perché in alcuni di noi questo percorso è abbastanza lungo. Ma lo scopo è che ognuno di voi è abitazione di Dio. Lo scopo finale è che in ognuno di noi Cristo si manifesti pienamente. È sempre il miracolo dell'incarnazione, vedere Gesù che nasce da una donna, sì, giusta e santa, ma è l'azione dello Spirito Santo. Tu mi hai preparato un corpo, dice, tu mi hai preparato un corpo. E difatti Gesù vive nel suo corpo, soffre, muore nel suo corpo, risuscita con un corpo glorificato e adesso è alla destra del Padre con un corpo glorificato, e noi lo vedremo col suo corpo e vedremo le ferite nelle sue mani e nel suo costato. Vedremo questa realtà, perché lui adesso è col suo corpo che noi non sappiamo assolutamente com'è. Non ci è dato di averne un'immagine. E questo io dico grazie, Signore, perché se no, idolatri come siamo, avremmo subito fatto la nostra, come dire, il nostro tempietto e ci saremmo messi ad adorare una forma anziché un'altra. E tutto questo il Signore non l'ha permesso, l'ha vietato da sempre. Da sempre ha detto: non ti farai immagine o scultura delle cose che sono in cielo, sulla terra o sotto la terra, per inchinarti davanti ad esse e postarti davanti a loro e adorarle, perché io sono il Dio e io sono un Dio geloso e non è concesso di fare immagine di me, perché quando noi facciamo immagine di Dio ce la facciamo a nostra immagine, come ce la immaginiamo noi. È vero che Dio ci ha fatto a sua immagine, ma non è vero che noi possiamo farci l'immagine di Dio. Non so se mi spiego, eh? Ecco perché dice: nessuno ha mai visto Dio. Ed è per questa ragione che se ci amiamo gli uni gli altri, Dio abita, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. E da questo conosciamo che dimoriamo in Lui e che Egli dimora in noi, perché ci ha dato il suo Spirito. Ecco, ritorniamo alla fonte di tutto il bene che viviamo, è la presenza di Dio, è lo Spirito Santo. Ecco perché vi invito nella vostra preghiera, chiedete a Dio, se non gliel'avete mai chiesto, di riempirvi, non solo di riempirvi, ma di darvi il suo Spirito. Questa è stata la mia prima preghiera fatta con fede, quando da ateo, che leggevo la Bibbia ma non ci credevo, ma ho detto: Dio, se esisti, se è vero quello che è scritto qua, visto che qua dici che dai lo Spirito Santo a quelli che te lo chiedono, visto che dici che dai le cose che ti chiediamo se sono secondo la tua volontà, visto che è secondo la tua volontà che io riceva lo Spirito Santo, vedi un po', io ho bisogno di te, ho bisogno dello Spirito Santo. E questo è quello che è successo nell'inizio della mia fede, quando a 17 anni ho sfidato, non era questa la mia intenzione, ma ho detto: Dio, se ci sei, io ho bisogno. E quindi da lì iniziò il mio cammino di fede e continua ancora, dopo solo 42 anni, insomma è roba da ridere. Però vogliamo capire che quando noi chiediamo le cose a Dio che sono secondo la sua volontà, Lui si mette in mente di farlo sul serio, perché l'aveva già promesso e non vedeva l'ora che glielo chiedessimo, perché è volontà di Dio che riceviamo il suo Spirito. E difatti qua sta dicendo che questa realtà noi stessi l'abbiamo visto e testimoniato: il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo, e il verso 13 che ho letto prima, perché Egli ci ha dato il suo Spirito. È Lui che ci ha dato lo Spirito, ed è questo Spirito che è dentro di noi che ci insegna ad amare, a perdonare, a vincere il male col bene. Se no non potremmo essere cristiani, non potremmo servire Dio, non potremmo essere capaci di sorridere in modo onesto e sincero. Perché? Perché senza Gesù noi non sappiamo amare. Io non so amare senza Gesù. La mia testa mi impedirebbe di farlo, perché abbiamo tanti preconcetti e non saremo in grado di farlo. E continua dicendo: chiunque confessa Gesù, che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli dimora in Dio. Dio abita in te e tu abiti in Dio. E anche questo fa parte di un altro mistero della grazia. Non solo riempiti di Spirito, abitati dallo Spirito Santo, ma avvolti dallo Spirito Santo. Dio dentro di me, ma io dentro di Dio. Ecco perché la parola del Signore ci chiama non solo ad essere battezzati, ad essere riempiti, ma anche a essere immersi, sommersi, battezzati nello Spirito Santo. Quindi chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio abita in Lui ed Egli abita in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto nell'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. Chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto. Vi sfido a credere. Credere in Dio, cioè credere nell'amore. Perché? Perché Dio è amore. Non è un'invenzione sdolcinata della realtà di Dio. Se Dio non ci avesse amato, nessuno di noi sarebbe qui e nessuno di noi avrebbe possibilità di vivere o sopravvivere. Io credo non esisterebbe nemmeno la nostra terra, perché l'avrebbe già cancellata da secoli. Ma pure Dio, che ha tanto amato il mondo, ha dato suo Figlio, continua ad amarlo ancora e continua a chiamarci a Lui. Noi abbiamo conosciuto e creduto nell'amore, nell'amore che Dio ha per noi. E c'è questa piccola parola: Dio è amore. Cioè, l'essenza di Dio è amore. Mentre ci dice nessuno ha mai visto Dio, ci dice chi è Dio. Dio è amore. E tutto quello che non è amore non è Dio. Sto parlando, non sto parlando di Eros, non sto parlando neanche di filia, sto parlando di agape. Cioè l'amore di Dio non è il nostro amore umano. L'amore che posso avere per mia moglie, l'amore che posso avere per mia figlia. L'amore umano ha i limiti dell'umanità. Ma l'amore di Dio non ha questi limiti. Perché l'amore di Dio è capace di darsi senza ripensamento. Ecco perché abbiamo fratelli missionari e meno. Abbiamo avuto testimonianze domenica scorsa di fratelli e sorelle, indipendentemente dalla realtà religiosa nella quale sono, ma come cristiani danno la loro vita per Gesù. Vengono ammazzati, vengono incarcerati, ma non si tirano indietro. Perché? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei loro cuori e loro sono capaci di amare anche a chi li sta uccidendo, anche a chi li sta perseguitando. Quindi noi abbiamo conosciuto e creduto nell'amore che Dio ha per noi. Quindi Dio è amore. E chi abita, chi dimora nell'amore, abita in Dio. E Dio abita in Lui. E in questo è stato reso perfetto l'amore per noi, perché abbiamo fiducia. E abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Questa frase è tra parentesi nella mia Bibbia, immagino che non ci sia in tutte le Bibbie, però il senso è questo: abbiamo fiducia nel Signore perché ci fidiamo del suo amore e sappiamo che anche quando arriverà il giorno del giudizio ci siamo fidati di Lui e abbiamo imparato ad amare nonostante noi, come Lui ama, perché dice abbiamo fiducia nel giorno del giudizio che come Lui è, saremo anche noi. E quindi qui ci mette in gioco in profondità. Gesù, quello che non aveva vergogna di stare con i pubblicani e coi peccatori, quello che non aveva difficoltà a stare coi farisei o con i scribi o coi dottori della legge, quello che non aveva vergogna di stare anche da ragazzo al tempio a fare domande e a dare risposte ai sacerdoti. Gesù che amava tutti indipendentemente è quel Gesù che vive dentro di te. È quel Gesù che non te ne puoi fare un'immagine, ma tu puoi essere una bella espressione di Lui. Non te la puoi disegnare, ma è una realtà viva che vuole passare attraverso di noi. Quindi noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto nell'amore di Dio. L'amore che Dio ha per noi, appunto, Dio è amore. E chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Che quale Lui è, così siamo anche noi in questo mondo. È in questo mondo, in questo tempo, in questo momento di grazia nel quale siamo, chiamati a vivere e esprimere l'amore di Dio. Non pensate di farlo domani, perché domani non ci appartiene, non sappiamo neanche se ci saremo. Non piangete su quel che non avete fatto ieri, perché tanto ormai è passato. Vediamo di vivere oggi quell'amore che Dio ha messo dentro di noi e viviamolo senza paura. Difatti dice nell'amore non c'è paura e ho visto come il Signore ci ha guidato questa mattina tra le testimonianze, le preghiere e le varie espressioni del canto e della lode, abbiamo perfino cantato quel canto Io non ho paura e ho detto ok, sono sul pezzo. È una cosa interessante questa cosa qua, perché nell'amore non c'è paura. Eppure anche i cristiani spesso hanno paura. E questa cosa deve cambiare. Perché nell'amore perfetto non c'è paura. E quando una paura non è perfetto nell'amore, questo ci dice Giovanni, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. Chi ha paura non è perfetto nell'amore, e quindi è chiaro che abbiamo bisogno di crescere in questa realtà, abbiamo bisogno di svilupparci in una realtà dove l'amore di Dio dentro di noi è più importante del pezzo di terra che siamo. Noi siamo un pezzo di terra che contiene qualcosa di veramente importante, ma in realtà lo conteniamo per trasmetterlo, per darlo. E non importa quante volte ci romperemo nella nostra vita, Dio sarà sempre capace di rimpastarci, di ricostruirci, di ridarci una forma secondo la sua sapienza. E quindi rinunciamo alla paura, anzi scacciamo la paura dalla nostra vita, anzi rifiutiamo la paura dalla nostra vita, perché ne abbiamo tutto il dovere, l'autorità e il potere. Dio ci ha dato il potere e l'autorità di scacciare dalla nostra vita la paura. La paura non ha diritto di esistere nella nostra vita. Allora di chi io temerò? Dice non solo il canto, ma la parola del Signore. Sarà forse la tribolazione, sarà forse la morte, sarà forse il pericolo, sarà la spada? Oh, non sta parlando di roba così proprio, non erano proprio scherzi di quelli di cui parlava nella lettera ai Romani. Eppure dice no, niente, nessuno potrà mai separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Alleluia. Troppe volte ci siamo persi la realtà dell'amore di Dio. Troppe volte abbiamo smesso d'amare per paura, ci siamo nascosti. Troppe volte di fronte a bei discorsi ci siamo fritti il cervello e abbiamo smesso d'amare. Questo non deve succedere. Ovunque siete, siate semplicemente quello che siete, figli di Dio. Gesù Cristo vuole abitare in voi, però lui c'ha questo difetto, non è prepotente. Chiamiamolo un difetto. A volte avremo bisogno che ci prendesse a schiaffi, ma non lo fa. La vita ci prende a schiaffi. Le persone ci prendono a schiaffi, le difficoltà della vita ci prendono a schiaffi, ma lui no. Lui dice, io sto alla porta e busso. Se ascolti, mi fai entrare. Io ci sto bene con te. Ci voglio abitare con te. È questo che Gesù ci dice. Non voglio stare solo con te l'ora della domenica. Io ci voglio abitare con te. Io ci voglio lavorare con te. Io ci voglio stare con te. Io ci sto bene con te. Tu ci stai bene con me, dice Gesù. E allora, mettiamoci d'accordo? Apri la porta? È così difficile? Evidentemente, spesso è difficile. Ma nell'amore non c'è paura. Volete liberarvi dalla paura? Prendete un respiro e imparate ad amare. Costi quello che costi, vale sempre la fatica. Anch'io a volte vivo la rabbia, a volte vivo l'amarezza, a volte mi lascio intorbidire dalle difficoltà. E poi dico al Signore, e lui mi guarda e dice, che sarà mai? Che sarà mai? Non è mica successo niente a te che non sia già successo a me. Ah, ok, va bene, perdona. Continuiamo nell'amore di Dio, nell'amore appunto non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è reso perfetto nell'amore. Quindi abbiamo una possibilità di essere perfezionati. La verità è che noi lo amiamo perché lui ci ha amato per primo. E se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello, è semplicemente bugiardo o non è consapevole di quel che sta dicendo. La verità è che se Dio è dentro di noi, fa a botte con la nostra rabbia, ribellione, odio, cattiveria, e a forza di far tacere lo Spirito Santo, finirà che non lo sentiamo più. I cristiani sono diventati cristiani solo di nome, hanno smesso di amare, Hanno chiuso dentro un armadietto, gli hanno detto non ti muovere da lì. È pericoloso amare, perché poi ti fregano, perché poi finisci in croce. È successo a Gesù, succedeva anche a noi. Ma ben venga il giorno che finiamo in croce. Lo so che non vi viene automatico dire ben venga quel giorno, ma io comincio a pensare ben venga quel giorno, perché è tempo di andare a casa, è tempo di essere quello che siamo veramente, è tempo di smetterla di essere solo una bella religione, perché Gesù è vivo e vive dentro di te e vuole uscire da te per benedire gli altri. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello è un bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto, come può amare Dio che non vede? Per questa ragione ho iniziato dicendo nessuno ha mai visto Dio. E Dio tu non lo vedrai mai su questa terra. Che se non l'ha visto Giovanni, non lo vedrò neanch'io su questa terra. D'accordo? Io non sono più santo di Giovanni. Ma se amo i miei fratelli, i miei amici, i miei nemici, quelli che mi vogliono bene, quelli che mi vogliono male, beh, io vivrò l'amore di Dio in me. Io vivrò la sua presenza e succeda quello che succeda, perché io sono in pace, perché Gesù è la mia pace e voi siete in pace, perché Gesù è la vostra pace. Non illudiamoci. Se non siamo disposti ad amare le persone che Dio ha messo vicino a noi, non stiamo esprimendo il nostro Dio. E se Dio ci dice queste cose, non è per sgridarci e per farci fare una figuraccia, ma per dirci, non sei ancora perfetto nell'amore, puoi crescere, c'è spazio di crescita. Ci credete che c'è spazio di crescita per la vostra vita? C'è spazio di crescita nella vostra vita per Gesù, c'è posto per Gesù dentro di voi. Cominciate a crederci, fratelli e sorelle. Continuate a crederci, non credeteci solo per un momento, sì, fin lì sì, ma quelli là no. Noi facciamo così, fin lì sì, ma quelli là no. Poi Dio lo sa. Sappiate che se è la paura a motivarci, è una buona occasione per lasciarci liberare dal Signore. Se uno dice io amo Dio, e odia, è un bugiardo. Come puoi amare Dio che non hai visto se non ami tuo fratello che vedi? Ma questo è il comandamento che noi abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. E qui vediamo fratello che non è solo un fratello con la F maiuscola e diciamo i nostri fratelli. È facile amare quelli che la pensano come noi. Ma chiamare, come fece Anania, fratello Saulo, quando ancora Saulo non era fratello, quando ancora Saulo era lontano, quando ancora Saulo era sì stato fermato sulla via di Damasco, ma chi mi garantisce che Saulo, quando ci vede, non torna dalla caccia ai cristiani? Il Gesù che tu perseguiti mi ha mandato da te, perché tu recuperi la vista. Poi decidi tu cosa devi fare. Gesù lascia le persone sempre nella libertà. E quindi credo che noi dobbiamo essere comunque una realtà profetica nella nostra generazione. E quindi portare quel Gesù vivo che abbiamo dentro, capace di amare e perdonare, ma vincere il male col bene, mantenendo la nostra integrità. Gesù stava insieme alle prostitute, ai peccatori, ma non faceva le cose che facevano loro. Non si corrompeva. Voi avete lo stesso potere. Voi siete la luce del mondo. Voi siete il sale della terra. Voi siete una luce posta sopra al tavolo Perché ho messo la luce là in alto? Mica l'ho messa sotto le sedie. Perché deve illuminare tutti. Voi siete una città messa sopra un monte. Non rimanete nascosti. Non vi illudete. Non sarete mai nascosti. È scomodo. Tu che dici di essere cristiano, quante volte abbiamo fatto questo discorso? Tu che dici e poi hai fatto. E allora impariamo anche a chiedere scusa, ma ci addrizziamo alla presenza del Signore. E anche a volte sono i nostri nemici, sono le persone che sono i guardiani non pagati da Dio per la salvezza della nostra anima. Sembra una cosa assurda, ma pure questa è la verità. A volte ci sono persone che, pur di farci, di umiliarci, farebbero qualsiasi cosa. Eppure Dio usa loro per dire: Giacomo, stai attento perché ha ragione, ti sei comportato male. È vero. Signore, perdonami. E chiedo scusa anche a lui, perché quando sbagliamo, e sbagliamo tutti, a differenza di altri sappiamo chiedere scusa. E non solo Dio ci ha perdonati, ma poi ci perdonano anche gli altri. E il regno di Dio va avanti attraverso di voi. Non so quale sia la forma del tuo vaso, ma lasciati formare da Dio e lasciati riempire da Dio. Amen. Alleluia. Grazie Signore. Alleluia. Grazie Signore per la tua presenza. Grazie per la tua parola. Grazie perché il tuo regno lo metti dentro di noi. Ma non solo metti il tuo regno dentro di noi, ma anche ci formi per essere accoglienti e capaci di dare secondo la tua sapienza e la tua volontà. A te diamo la lode e la gloria. Con ringraziamento e con lode ci affidiamo a te e affidiamo a te tutto il tuo popolo, perché la tua giustizia risplenda sul tuo popolo e sulla tua Chiesa. Accompagnaci e liberaci da tutti i mali, perché ti preghiamo nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen.